Ciao da Niccolò Vecchia, questa è Hearts and Bones, un programma di Radio Popolare in cui per 10 episodi vi racconto storie e canzoni dalla carriera solista di Paul Simon, concentrandoci quindi quasi esclusivamente su ciò che è accaduto dopo la fine del duo con Art Garfunkel. Siamo al terzo episodio e ci siamo lasciati alla fine del secondo con questa situazione. Simon ha pubblicato nel 1972 il suo disco d'esordio come solista, che ha avuto un discreto successo, ma comparato ai dischi con Garfunkel poteva sembrare un mezzo fallimento. Era prevedibile, era nelle cose, ma per l'ambizioso cantautore del Queens rimaneva un tarlo. Aveva voglia di dimostrare a se stesso, ma soprattutto al mondo, di essere in grado di affermarsi anche da solo e aveva tutte le intenzioni di riuscirci con il suo secondo lavoro, che, come dice anche Caparezza in una sua canzone, certificando un vecchio adagio, è spesso quello cruciale per la carriera di un artista. Lo sapeva molto bene anche Simon e lo possiamo raccontare con le sue stesse parole, citando un suo intervento davanti a un tribunale dello Stato di New York nell'ambito di una piccola causa per difendere i suoi diritti d'autore sul suo primissimo repertorio, quello inciso con il nome di Jerry Landis, causa che vinse. In quell'occasione, descrivendo alla corte lo stato della sua carriera, disse così: «Di fatto, dal 1970 in poi, ho iniziato una nuova carriera. Non posso più fare affidamento sulla grande popolarità di Simon & Garfunkel, ma devo dimostrare al pubblico e alla mia casa discografica che la popolarità internazionale che ho acquisito può essere confermata in questa nuova fase della mia carriera. Il mio futuro professionale sarà in buona parte deciso dal destino del mio secondo album». Simon sosteneva quella tesi in tribunale per dire che non era accettabile che proprio in quel frangente così delicato qualcuno pubblicasse senza il suo permesso le sue primissime canzoni, confondendo il pubblico, e il giudice gli diede ragione. Ma al di là delle questioni specifiche, era vero ugualmente ciò che Simon affermava, così come la sua motivazione era al massimo. Parlandovi del primo album solista di Simon, vi dicevo anche che si poteva già notare quell'approccio che negli anni successivi diede origine a dischi importanti come Graceland, ovvero il desiderio di applicare la propria facilità di scrittura melodica a vari generi musicali, spesso anche esotici per gli Stati Uniti, ma non solo. Il secondo disco solista ne è una ulteriore, ancora più chiara dimostrazione, in particolare per l'infatuazione di Paul Simon per un genere questa volta profondamente americano e black, il gospel. Se in There Goes Rhymin' Simon, il titolo di questo secondo disco uscito proprio 50 anni fa, a maggio 1973, l'esperimento riesce perfettamente, voglio iniziare a citare un tema potenzialmente polemico che sicuramente dovremo riaffrontare quando parleremo di quel capolavoro che è Graceland. Può un artista bianco, ebreo di New York, appropriarsi dello stile, del suono, del ritmo di un genere musicale che nasce da persone con radici e storia completamente diverse da lui? Ha senso parlare di indebita appropriazione culturale? Non voglio liquidare una questione seria, ma mi sento di poter dire che la risposta a tale domanda non possa essere sempre la stessa. Dipende. Dipende dal modo, dallo spirito, dal rispetto che un artista ha per ciò che passa dalla sua penna, dalle corde della sua chitarra. Paul Simon ha sempre dimostrato un profondo rispetto per tutti i musicisti con cui ha lavorato e sono tante le storie, anche proprio su questo secondo disco solista, in cui ad affermarlo sono gli stessi musicisti coinvolti, che raccontano anche di come Simon fosse molto generoso anche nei compensi che offriva a chi suonava con lui nei suoi dischi. Il gospel, dicevamo. Simon ha una folgorazione più che comprensibile ascoltando alla radio I'll Take You There degli Staple Singers, i veri artefici della diffusione pop del gospel anche nell'America bianca. Così chiese ai suoi collaboratori di mettersi in contatto con la Stax Records per capire chi avesse suonato su quel pezzo. Chiese anche se quel gruppo di musicisti neri fosse disposto a suonare sul disco di un bianco. Dalla Stax risposero mettendosi a ridere: ma i musicisti non sono neri. Era la band chiamata The Swampers, che suonava su molti dei dischi registrati nel mitico studio Muscle Shoals, con Aretha Franklin, Otis Redding, Etta James e molti molti altri. Ed erano quattro, tutti bianchi. Paul Simon si trasferì al Muscle Shoals nel nord dell'Alabama e iniziò a lavorare con quei formidabili session men e anche con altri musicisti e cantanti come il gruppo vocale Dixie Hummingbirds, che invece erano decisamente neri e ugualmente felici di lavorare con lui. I due singoli che trainarono a successo questo nuovo album di Simon nacquero proprio durante quelle registrazioni nel profondo sud americano. E il brano più chiaramente gospel, con tanto di introduzione in cui si sente il leader degli Hummingbirds dire a Simon che il groove è quello giusto, si chiama Loves Me Like a Rock. Questo episodio si apre quindi con questa canzone.
When I was a little boy,
when I was just a boy,
the devil called my name.
When I was just a boy,
I say now,
ooh,
who do you think you're fooling?
When I was just a boy,
I'm a consecrated boy.
When I was just a boy,
singer in Sunday choir.
She rocked me like a rock,
oh baby,
just so love me.
She loved me, loved me, loved me, loved me. When I was grown to be a man, and the devil would call my name,
grown to be a man.
I say now, who do you think you're fooling?
Grown to be a man.
I'm a consummated man,
grown to be a man.
Snatching your purity, my mama loves me. She loves me. She get down on her knees and hug me. Oh, she loves me like a rock. She rocked me like a rock. Oh, baby, just don't love me. She loved me, loved me, loved me, loved me.
And if I was the president,
the minute the Congress called my name, I say now, who do? I'm up on the presidential podium. My mama loves me. She loves me. She get down on her knees and hug me. Oh, she loves me like a rock. She rocked me like a rock. Oh, baby, just love me.
She loved me, loved me, loved me, loved me.
Love me like a rock.
She loved me.
Vi ho detto che i singoli di successo di questo album, che arrivò a vendere più di 2 milioni di copie, dando a Paul Simon quella tranquillità sul suo futuro da solista di cui aveva così tanto bisogno, sono stati due. E quello di maggior successo, registrato altrettanto a Muscle Shoals, ma con un'inflessione meno chiaramente gospel, si chiama Kodachrome, che è una canzone irresistibile. C'è anche un piccolo fatto di cronaca legato al pezzo, ed è che si tratta della prima canzone pop della storia americana a contenere, e proprio nel primissimo verso, la parola crap, che letteralmente si può tradurre in merda o qualche altra parolaccia analoga. Molte radio censurarono con un beep quella parola, ma intanto Simon l'aveva sdoganata. Per il resto, il pezzo è una gioiosa celebrazione della fotografia a colori, capace, si dice, di farci credere che il mondo sia sempre un giorno di sole. Eccola, indimenticabile e splendida a 50 anni dalla sua pubblicazione, Kodachrome.
Wonder I can think at all, and my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome.
Terza canzone importante di There Goes Rhymin' Simon, secondo disco solista di Paul Simon, è anche una delle canzoni più importanti di tutto il repertorio del cantautore. Una delle ultime canzoni di commento e critica sociale che Simon scriverà per un bel po' di tempo, prima di, come molti altri cantautori dell'epoca, rifugiarsi nei temi personali, intimi e esistenziali. Il pezzo è chiaramente American Tune e prima di parlare del suo testo, che come dicevo ha una certa rilevanza, è altrettanto importante sottolineare come nel repertorio di Simon la musica di questo brano sia una particolare eccezione, essendo un adattamento di una melodia del 1600 codificata nel 1700 da Bach per il suo oratorio La Passione di San Matteo. Simon, partendo da quella melodia, scrisse una canzone che, come poche altre, racconta la storia americana sottolineandone alcuni passaggi dolorosi, prendendo direttamente spunto dalla profonda delusione sociale che caratterizzava gli Stati Uniti dei primi anni 70. Il narratore del brano esordisce dicendo di essersi sbagliato spesso, di sentirsi abbandonato e sfruttato, non conosce un'anima che non sia stata maltrattata o un sogno che non sia stato infranto. E quando pensa alla strada su cui il suo paese sta viaggiando, non può non chiedersi cosa sia andato storto. Una descrizione vivida di un sentimento molto diffuso in quel momento negli Stati Uniti, dopo che i sogni dei movimenti e delle lotte degli anni 60 erano evaporati, lasciando disillusione e restaurazione, la guerra in Vietnam ancora in corso, gli assassini di Stato, lo scandalo del Watergate. L'immagine più potente arriva però nella terza strofa. Il narratore sogna di morire e di levitare, allontanandosi dalla vita e dalle sue preoccupazioni, per ritrovarsi a guardare il simbolo del paese in cui ha vissuto, la Statua della Libertà, prendere il largo nel mare, allontanandosi dalla nazione di cui non può più essere il simbolo. La conclusione del brano è altrettanto potente e dice così: comunque domani sarà un altro giorno di lavoro e tutto quello che voglio, tutto quello di cui ho bisogno è riposarmi un po'. Una nazione senza libertà quindi è schiava del lavoro. Di canzoni politiche Paul Simon, dicevo, non ne ha scritte molte, ma questa, nella sua grazia melodica, nel suo understatement vocale, ha un'intensità senza pari. American Tune.
Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right. Just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's all right, it's all right, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. Can't help it, I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly, and looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying up above. My eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. Oh, we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. In the ages most uncertain hours, and sing an American tune. Oh, and it's alright, it's alright, it's alright. You can be forever blessed. Still, tomorrow's gonna be another working day. Trying to get some
that's all I've tried. It's always
mentre ci avviamo alla fine di questo terzo episodio di Hearts and Bones, voglio prendermi ancora uno dei pochi minuti che ci restano per parlarvi di un'altra cosa che sta succedendo a Paul Simon mentre lavora al suo secondo disco, ed è la nascita del suo primo figlio Harper, concepito con la prima moglie Peggy. È lui stesso a raccontare che quella nascita gli fece provare una gioia inedita che non conosceva, e che, spinto da quella sensazione inesplorata, si mise a scrivere, partendo da un arpeggio su una chitarra classica, la canzone Something So Right, in cui in effetti l'autore dice proprio: è una visione così inusuale, non sono abituato a qualcosa di così bello. È una canzone d'amore per sua moglie, ma diciamo che Paul Simon ha sempre dimostrato un lato cupo anche nelle canzoni d'amore, tanto che pure in quella dichiarazione di felicità ci infila considerazioni amare su se stesso e sulla sua difficoltà ad aprirsi ai sentimenti e agli altri. Ad arricchire la canzone, oltre alla melodia come sempre limpida scritta da Simon, c'è anche uno straordinario arrangiamento di archi che Paul in questo caso affidò a Quincy Jones, ovvero il migliore in circolazione in quel momento in America, e il risultato si sente. Per concludere l'episodio, non avendo poi io altro spazio per dirvi delle altre cose, metterò in coda una seconda canzone d'amore di questo disco chiamata Tenderness, in cui altre e più consistenti considerazioni amare si aggiungono all'elenco della prima. Questa volta con il narratore che, pur rendendo molti meriti alla propria compagna di vita, la critica poi per la sua mancanza di tenerezza. Non è casuale dirvi a questo punto che il prossimo disco, uscito 2 anni dopo questo, di cui parleremo nella prossima puntata, sarà interamente incentrato sulla fine del suo primo matrimonio. Io sono Nicolo Vecchia, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto per il quarto episodio di Hearts and Bones.
You got the cool water when the fever runs high. You got the look of love light in your eyes, and I was in crazy motion till you calmed me down. It took a little time. One to know when something goes right, or it's likely to lose me. It's apt to confuse me. It's such an unusual sight. Oh, I can't get used to something so right, something so right. They got a wall in China, it's 1,000 miles long. To keep out the foreigners, they made it strong. And I got a wall around me that you can't even see. It took a little time next to me. When something goes wrong, I'm the first to admit it. I'm the first to admit it. The last one to know. When something goes right, oh, it's likely to lose me.
confuse me, because it's such an unusual sight. Oh, I swear, I can't get used to something so right, something so right. Some people never say the words I love you, it's not their style to be so bold. Some people never say those words I love you, but like a child they're longing to be told. Want to know anymore. When something goes right, boy, it's likely to lose me. It's apt to confuse me, because it's such an unusual sight. I swear I can't get used to something so right. Something so right.
Say you care for me, but there's no tears.